Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda, come sempre anche in questa stagione alle 10.35, oggi un pochino dopo, fino alle 11.30 per parlare di sanità. E vi ricordiamo che la trasmissione è realizzata con il sostegno e il contributo di Medicina Democratica. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, bentornato, bentornato a questa nuova stagione. Non so quanti anni, che stagione è questa?
Sono preparato, ho fatto il conto stamattina, stiamo dando l'avvio alla 12ª edizione.
Ci picchia.
Quasi un record.
Quasi un record, una trasmissione... Insomma, quasi storica, allora diciamo, comunque possiamo dire...
quasi storica!
No, storica, storica, sempre, ma qua ci sono delle cose di antichissima data, ma anche noi siamo di antichissima data ormai.
È che noi siamo giovani, non potevamo iniziare molto prima.
Allora, vi diamo i nostri contatti, allora, quelli della diretta. Diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp. E poi vi ricordo la nostra mail a cui scriveteci anche per raccontarci che cosa vi succede. Noi dai vostri casi spesso traiamo proprio materiale per poi fare la trasmissione. Allora la mail è 372@radiopopolare.it. Abbiamo anche una pagina di Facebook che aggiorniamo, che potete seguire, e sulla pagina della trasmissione, così come in quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online, il sito è difensoreregionale.lombardia.it. Vittorio, riparte anche la tua newsletter con l'inizio dell'anno.
Bravissima, vedo che sei informata. La newsletter riparte domani, quindi domani arriverà il numero 34 di Diritti in Salute. Chi non si è iscritto si iscrive immediatamente, perché così recupera anche i numeri passati e riceverà anche la newsletter di domani, che contiene molte cose importanti. Ma il primo punto all'interno della newsletter, il primo argomento trattato, sarà proprio liste d'attesa, cosa può fare il cittadino, con le istruzioni concrete. Voi dite, le ascoltiamo anche in radio? Certo, ma andando sulla newsletter, cliccando, potete avere l'accesso direttamente ai link. E poi parleremo, un documento diciamo complicato magari, ma insomma si può leggere anche solo il riassunto, i grandi gruppi finanziari alla conquista della sanità. E poi un documento che finora non è girato, un documento scritto da associazioni israeliane che documentano una totale distruzione del servizio sanitario a Gaza. E poi andiamo a parlare di Germania per parlare di noi. Quali sono le conseguenze anche per noi del fatto che la Germania, su spinta di una grande multinazionale, ha deciso di secretare i prezzi dei farmaci? Queste alcune delle notizie che trovate nella newsletter Diritti in Salute, andate a iscrivervi immediatamente.
Prima puntata della nuova stagione di 37.2, tante sono le cose che vi vogliamo dire. Vittorio, proviamo a fare un riassunto del programma di oggi.
Cominciamo con raccontarvi un corso sulle liste d'attesa tenuto dall'ATS di Milano e rivolto ai RUA, cioè che sono i responsabili delle liste d'attesa per le varie ATS, SST e ospedali. Quindi questo corso è rivolto ai RUA, agli operatori dei front office e dei CUP e alle varie strutture afferenti al territorio dell'ATS. È un corso che ha l'obiettivo di garantire l'accoglienza dei pazienti e la corretta comunicazione e gestione delle liste d'attesa. Questa è l'idea, ma andiamo un po' a guardare cosa c'è dentro. Apriremo poi una grande pagina sul gruppo San Donato, perché vi vogliamo raccontare cos'è accaduto quest'estate e abbiamo diverse segnalazioni che ci sono arrivate. E a proposito di segnalazioni, abbiamo anche degli ascoltatori che ci raccontano e ci danno un'idea di come funziona o non funziona il servizio sanitario lombardo. E infine, se avremo tempo, speriamo di sì, andremo a parlare di qualcosa di cui troppi si dimenticano. Cosa vuol dire, dal punto di vista sanitario, passare l'estate nei CPR?
Cominciamo allora però parlando di questo corso di cui siamo venuti a conoscenza, un corso appunto sulle liste d'attesa che è stato organizzato da ATS Milano, perché noi abbiamo potuto vedere i docenti e relatori di questo corso e qualcosa ci è saltato subito all'occhio, Vittorio, e cioè la presenza di una relatrice e un relatore. La prima è una relatrice che arriva dall'Humanitas, che fa parte appunto dell'Humanitas, il secondo un relatore che è di Multimedica.
Allora, noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizi, però voi capite bene che ci vuole proprio tutta per chiedere a qualcuno che viene da Multimedica di fare da docente in un corso sulle liste d'attesa. Vi ricordate che cosa abbiamo scoperto e sollevato qua in radio? Vi ricordate la vicenda della premialità date agli operatori e operatrici del call center che concludevano una telefonata che arrivava per fissare un appuntamento col Servizio Sanitario Nazionale e si concludeva la telefonata fissando un appuntamento privatamente? Abbiamo stimolato la regione, l'ATS, sono andati là, hanno fatto una specie di ispezione, hanno guardato che cos'è accaduto e poi quella premialità ci è stata assicurata che sarebbe stata cancellata. Siamo dovuti andare perfino al TAR per avere dei documenti. Ma non solo. Vi ricordate quell'inchiesta fatta da Fanpage di cui abbiamo parlato in trasmissione, per cui è venuto fuori che un certo tipo di prestazione sanitaria fatta un onorario veniva registrata con un orario diverso perché quando è stata registrata quell'operatore sanitario non avrebbe potuto svolgerla perché era un'attività privata e invece in quel momento doveva lavorare con la sanità pubblica. Questo l'ha tirato fuori Fanpage. E Multimedica viene chiamata dall'ATS a parlare di liste d'attesa. Quindi, quando abbiamo scoperto questa cosa, Elena, che abbiamo fatto?
Abbiamo lanciato subito un invito ad ATS Milano per venire a parlare con noi di questo corso. Abbiamo invitato a parlarne in particolare la responsabile delle liste d'attesa dell'ATS della città metropolitana di Milano, Nadia Darè. Ci hanno risposto ieri, ci hanno scritto grazie per l'invito, purtroppo la dottoressa Darè non è disponibile venerdì mattina. Si precisa comunque che l'evento Misure urgenti per la riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie rappresenta un'iniziativa formativa interna al sistema per le aziende che vi fanno parte.
Ma questo l'abbiamo capito, non è che siamo fessi, ma è questo che ci preoccupa. Cioè, chi chiamate a fare formazione al personale interno al servizio sanitario? Ma noi manderemo un nuovo invito alla dottoressa Darè, se non può venire il venerdì, la registriamo un altro momento, così magari ci illuminerà.
Vittorio, voltiamo pagina, però restiamo sulla regione Lombardia. C'è una dichiarazione di Fontana che volevamo raccontare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici e commentare.
Sì, è avvenuta quest'estate, il 30 luglio, il presidente della regione Fontana ha dichiarato che è ora di modificare la legge 833 del 78, cioè la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. E ha dichiarato quel modello non funziona più. Questo, cioè adesso, è il contesto ideale per elaborare una proposta condivisa di riforma capace di rispondere alle nuove esigenze della popolazione. E non solo. Per preoccuparci ancora di più, mi ha fatto salire la pressione, ha annunciato che scienziati, medici e studiosi lombardi si sono già messi a disposizione per contribuire alla definizione di una proposta di riforma da condividere con le altre regioni. E sì, perché questa dichiarazione Fontana non l'ha fatta così, l'ha fatta all'interno di un incontro della Conferenza delle Regioni, chiedendo che sia proprio la Conferenza delle Regioni a preparare una nuova proposta di riforma, noi la chiameremo controriforma, del Servizio Sanitario Nazionale. La Conferenza Stato-Regioni si è riservata di decidere se avviare questo percorso e affidare alla Regione Lombardia una prima proposta, una prima stesura. Ora, il timore cresce quando ci domandiamo chi sono questi scienziati, medici e studiosi lombardi che insieme a Fontana e a Bertolaso vogliono scrivere una nuova legge nazionale. Ecco perché noi continuiamo a dire a tutti, anche a coloro che ci ascoltano in podcast o che ci ascoltano via web, quando parliamo della Lombardia, attenzione, non parliamo solo di quello che accade qua, parliamo anche del futuro a livello nazionale, perché questo modello che vogliono esportare. Però noi vigileremo e vi terremo informati.
Senti, le cattive notizie arrivano questa volta però anche dalla regione Piemonte, perché è emersa una notizia abbastanza che ha dell'incredibile, che riguarda Cuneo.
Sì, cioè quando l'ho letta ho dovuto mettermi gli occhiali e rileggerla 4 volte. Allora, che cosa accade in Piemonte? Tutto è stato sollevato da una consigliera regionale del Piemonte. E che cos'è accaduto? Che c'è qualcuno, persona qualunque, prova a prenotare le visite e gli esami diagnostici. Ad esempio una risonanza del rachide. La prenota e sulla schermata che gli appare, cerca di prenotarla via web, arriva questa scritta. Stato. Prenotata risonanza magnetica del rachide lombo sacrale. Martedì 9 settembre alle ore 9 settembre 20 e 25. Alle ore mezzanotte e 1 a Cuneo presso l'azienda ospedaliera Santa Croce. E poi c'è una nota che segue e dice: NRX, unica RM, agenda, valutazione, nota per il paziente, inserimento nella lista d'attesa. La data non è reale, verrà ricontattato o inviato nella sede più opportuna per appuntamento definitivo. Cioè, avete capito? Prenota. Gli viene dato un appuntamento di notte e contemporaneamente viene dato una nota in cui dice che questo appuntamento sostanzialmente è fittizio e che però verrà ricontattato. Allora, la consigliera regionale Giulia Marro ha fatto un'interrogazione. Vedremo cosa risponde la Regione Piemonte. Ma noi ci poniamo una domanda banale. Un'ipotesi, perché non riusciamo a capire come funzionano queste cose. Non è che con questa modalità la regione cerca di far finta che ci siano meno liste d'attesa? Perché cosa succede? Che quella persona, quel cittadino, non risulta in lista d'attesa. In quel momento risulta aver fissato una visita a mezzanotte e un minuto. Quindi la sua richiesta non va a allungare le liste d'attesa. E siccome è stato avviato durante l'estate un sistema presso la GENAS, che è un'agenzia del Ministero, di raccolta dei dati delle liste d'attesa di tutta la regione, in questo caso dalla provincia di Cuneo arriverebbero delle liste d'attesa molto basse perché hanno gli appuntamenti fissati di notte. Poi di notte non si fa la visita e le persone vengono riconvocate, invece chissà quando. In teoria c'è scritto che verranno ricontattate. La consigliera dice non vengono ricontattate entro 10 giorni, quindi chi ha l'urgenza non ha il rispetto dei diritti. Ecco, non è una barzelletta, è accaduto a Cuneo. Vi terremo informati sulla risposta che arriverà.
Andiamo adesso ad aprire una invece lunga pagina che riguarda il gruppo San Donato, perché abbiamo raccolto due testimonianze, due cose che sono successe al San Raffaele in particolare, ma cominciamo con il racconto di qualcosa che invece è accaduto quest'estate, e il racconto ce lo fa Fausto Marchesi, che fa parte del Comitato Difesa Sanità Pubblica Milano Città Metropolitana del Sud-Ovest. Andiamo a sentirci che cosa ci ha raccontato Fausto Marchesi.
Allora, il 10 giugno di quest'anno lo sportello Salute Grattosoglio, insieme al signor Giovanni, ovviamente un nome di fantasia, abbiamo mandato una mail alla direzione generale della TS Milano, all'URP e ai direttori del San Paolo e San Carlo per denunciare che il CUP, il Centro Unico di Prenotazione della Regione Lombardia, al quale Giovanni si è rivolto per prenotare una coronarografia prescritto agli il giorno prima e da fare entro il 24 giugno, tenete bene presente questo 24 giugno, si è sentito rispondere che il servizio sanitario lombardo non era in grado di fare la prenotazione perché l'agenda era chiusa, cosa vietata dalla legge 266-2005, tra l'altro. Con questa prima mail, quindi abbiamo fatto una mail, chiedevamo alla SST e alla TS competenti una prenotazione adeguata, cioè che questo esame avvenisse prima di questo benedetto 24 giugno. Per tutta risposta, il San Paolo e il San Carlo ci rispondeva che presso di loro l'attacco coronarica non veniva eseguita, lasciandoci senza indicazioni di dove poter rivolgersi per effettuare questo attacco. Abbiamo chiesto telefonicamente alla TS Milano, che governando il servizio sanitario di Milano, Lodi e dintorni, deve essere in grado di dirci a chi potevamo chiedere questo attacco. Anche la TS Milano non ci ha dato indicazioni. A noi quindi è rimasto solo l'onere di fare questa affannosa ricerca, nel senso che ci si mette al telefono, Giovanni è andato a destra e a sinistra, insomma non si riusciva a fare questa prenotazione fino a quando il 21 giugno, attraverso il CUP della Regione Lombardia, che prima ci aveva detto che l'agenda era chiusa, si è fatto questa prenotazione per il 25 novembre di quest'anno, che è ben oltre il termine che per legge doveva essere il 24 giugno. Non c'è rimasta altra alternativa se non quella di mandare un nuovo ricorso perché la scadenza del 24 giugno venisse rispettata, questa volta coinvolgendo non solo la TS di Milano, ma anche il San Donato, l'IRCCS San Donato, ospedale presso il quale è stata fatta la prenotazione da parte del CUP della Regione Lombardia. Data l'assenza di risposte nei giorni successivi e visto che era stato superato il tempo massimo entro il quale l'esame avrebbe dovuto essere fatto, il 2 luglio abbiamo chiesto ai NAS dei Carabinieri, alla TS di Milano, al sindaco Sala, all'assessore Bertolaso di intervenire per reprimere i comportamenti illegali del Servizio Sanitario Lombardo. Nei giorni successivi non abbiamo avuto notizia di interventi da parte di nessuno. Abbiamo quindi deciso di invadere gli uffici dell'URP, dell'Ufficio Relazioni del Pubblico del San Donato, per imporre il rispetto della legge. Questa iniziativa non è stata la prima di questo genere che abbiamo fatto, è stata la quinta o la sesta.
Che cosa si intende per invadere gli uffici?
Vuol dire andare in 10, 11, 12, in quanti riusciamo a mobilitarci in quella giornata, dentro l'ufficio e dire: signori, da qui non ci muoviamo fino a che non ci date l'appuntamento nei tempi giusti rispetto a questo bisogno di questo signore, pacificamente.
Poi che cosa è successo quindi quando avete invaso gli studi?
Abbiamo preteso di avere immediatamente la prenotazione dell'attacco. Dopo mezz'ora è intervenuta la direttrice sanitaria del San Donato. Risultato, la dottoressa si è assentata per 5 minuti per parlare col suo omologo del San Paolo. È tornata 5 minuti dopo. E ha, uno, ammesso le loro responsabilità, due, si è scusata degli errori e le inadempienze compiute, tre, ci prometteva di risolvere il problema nelle successive 48 ore. Ci siamo lasciati con una stretta di mano, come succede tra persone civili normalmente, promettendole che saremmo tornati alla 49esima ora in caso di ulteriore inadempienza. La mattina successiva, cioè il 18 luglio, Giovanni ci comunicava che
mi hanno lasciato un messaggio in segreteria telefonica della dottoressa Maria Teresa Guppone, che è direttore sanitario del San Donato, che mi avvisa che hanno fissato per mercoledì, questo quindi a tra pochi giorni, alle ore 9, la famosa TAC.
Allora, la cosa dal punto di vista pratico è finita lì. Ma c'è una coda. Il 29 luglio, cioè grosso modo 10 giorni dopo, con una grande mancanza di pudore e dimostrando una faccia di bronzo non indifferente, ricevevamo dalla TS di Milano il seguente messaggio per PEC, quindi in maniera assolutamente certificata. Appreso che, grazie anche all'interessamento della nostra direzione, ha effettuato l'esame prescritto dallo specialista, si ritiene conclusa la sua istanza, firmato URP ATS Città Metropolitana di Milano. Allora mi sembra inutile ogni commento, se non sottolineare il fatto che con quest'ultima affermazione anche la ATS Milano ha riconosciuto di avere un ruolo e ha riconosciuto che nella pratica, e non solo in questo caso, ma anche in tutti gli altri ricorsi che abbiamo fatto fino ad adesso, e sono diverse centinaia, non ha mai voluto svolgere i suoi compiti, sottraendosi sempre ai suoi doveri formali.
Questa è una testimonianza estremamente importante. Perché? Perché ci dice alcune cose. Primo, che non bisogna arrendersi, che quando si insiste, quando ci si mobilita, poi un risultato si può ottenere. Secondo, che ci sono anche dirigenti sanitari, cioè che persone che svolgono ruoli apicali dentro gli ospedali, che hanno una certa disponibilità a parlare, a discutere, a confrontarsi, hanno una sensibilità e danno una mano a risolvere i problemi. Terzo, ci dice anche che però quando viene risposto no, non c'è posto, dovete aspettare un mese, due mesi o tre mesi, beh, non è sempre esattamente così, perché poi i posti saltano fuori e questo è un mistero. Come mai non vengono messi a disposizione degli slot, degli spazi che ci sono e invece vengono rimandati sempre più in là? La quarta considerazione è che la collaborazione da parte della TS è pressoché attorno allo zero. Ecco, noi abbiamo voluto far ascoltare questa testimonianza perché può essere un esempio anche per tanti altri.
Adesso andiamo invece a due segnalazioni su due argomenti diversi che riguardano invece il San Raffaele. Noi poi, dopo averle fatte ascoltare a voi, ascoltatrici e ascoltatori, le manderemo anche al San Raffaele chiedendo spiegazioni su quanto appunto ci raccontano che sta accadendo. La prima segnalazione che vi facciamo ascoltare riguarda alcuni farmaci molto costosi.
Già da alcuni mesi a questa parte nell'ospedale San Raffaele del gruppo San Donato gli ordini dei farmaci e dei dispositivi medici arrivano dimezzati oppure non arrivano proprio. L'amministrazione sta tagliando i costi che vanno da guanti ad aghi per le biopsie, addirittura ai bicchieri, ai cucchiai per i pazienti, alle mancate manutenzioni e ai tagli del personale. Però la cosa grave che stiamo vivendo adesso è quella del problema del file F, dei farmaci file F. Cosa sono? Questi sono dei farmaci costosi che vengono rimborsati dal Sistema Sanitario Nazionale e che vanno a curare le malattie rare, le malattie croniche e le malattie oncologiche. In pratica l'ospedale paga o anticipa le spese e viene successivamente rimborsato. Cosa succede? Oggi non vuole più pagare, ha ridotto i budget, addirittura i farmaci, e parliamo di farmaci oncologici per la cura della sclerosi multipla, per le patologie psichiatriche e diverse altre patologie, non vengono più acquistati oppure vengono acquistati in maniera ridotta. Questo significa che il paziente quando si reca in ospedale non trova il farmaco e queste sono terapie che non possono essere assolutamente interrotte. Il paziente adirato chiaramente si rivolge all'URP, ma l'URP di fatto non sa cosa rispondere. In alcuni casi i pazienti vengono inviati alle farmacie del territorio, della zona, le quali anche loro rispondono che il farmaco deve essere consegnato dall'ospedale che lo ha in cura. Questo significa che il paziente viene rimbalzato da una parte all'altra e di fatto non ottiene il farmaco.
Vogliamo provare a spiegare qual è la logica dietro questo comportamento dell'ospedale?
La logica che l'ospedale attualmente decide di, riferendoci al file F, di non acquistare i farmaci e che vengono rimborsati spesso dopo quasi due anni. E quindi l'ospedale non ha alcun interesse ad anticipare dei costi esosi, perché questi farmaci sono dei farmaci molto molto costosi. Il fatto di non acquistare anche altri presidi come quelli citati prima è perché adesso l'ospedale sta facendo tagli perché vuole risparmiare su tutto. Di fatto quello che vuole fare è far salire le casse dell'ospedale con costi bassissimi, con uscite bassissime e avere soltanto appunto entrate di alto livello con uscite di basso livello, insomma.
Voi capite che in questo caso le problematiche di rapporto amministrativo tra ospedale e regione, ATS via dicendo, rischiano di mettere in discussione dei diritti fondamentali dei malati, dei pazienti, che comunque di quei farmaci e di quei presidi hanno necessità. Non possono essere i cittadini a fare le spese di rapporti amministrativi che non funzionano, questa sembra la ragione, tra ospedale e regione. Allora, noi abbiamo ascoltato questa testimonianza che invieremo ovviamente all'ospedale San Raffaele chiedendo di intervenire settimana Ventura a spiegare il loro punto di vista.
Abbiamo un'altra segnalazione però sempre sul San Raffaele che è relativa invece a delle nuove modalità di prenotazione. Andiamo ad ascoltare che cosa si dice.
L'amministrazione dell'ospedale San Raffaele Gruppo San Donato ha inviato una mail datata 1 settembre a tutto il personale dove comunicava che gli sportelli dell'accettazione che effettuano prenotazioni di esami e visite verranno chiusi. Questo è anche dimostrato dal fatto che ha lasciato a casa più di 20 impiegati che si occupavano proprio delle prenotazioni. Questo cosa significa? Che non si potranno più prenotare visite ed esami in ospedale. È stato attivato un numero per garantire controlli successivi alle visite degli specialisti, ma riservato soltanto agli specialisti interni. Quindi queste prenotazioni sono solo per pazienti seguiti da specialisti interni all'ospedale San Raffaele. Il paziente deve recarsi in accettazione munito dell'impegnativa compilata dallo specialista interno. Le prescrizioni con la priorità rilasciate da uno specialista interno avranno una priorità attraverso una corsia riservata. Tutte le richieste di prenotazione con il Sistema Sanitario Nazionale effettuate da medici esterni, quindi medici curanti o specialisti esterni non appartenenti all'ospedale San Raffaele, saranno indirizzati al call center della Regione Lombardia. Questo che cosa significa? Che di fatto noi tenderà ad agevolare solo ed esclusivamente prestazioni private che poi successivamente daranno vita ad altre prestazioni private. Non c'è più alcun interesse ad accogliere e ad effettuare prestazioni pagate con il Sistema Sanitario Nazionale, quindi con il ticket o addirittura gratuitamente per i pazienti che hanno l'esenzione.
Voi capite la gravità di una decisione di questo tipo. Ma cosa sta accadendo a San Raffaele? Perché poi uno oggi apre il Corriere della Sera e c'è una paginata intitolata «Numero limitato di posti al centro prelievo in butto al San Raffaele». Beh, allora è evidente che c'è in piedi una qualche ristrutturazione che però ci sembra non vada proprio a vantaggio dei cittadini. E allora noi insisteremo e chiederemo a San Raffaele di venire settimana Ventura a spiegarci il suo punto di vista. Tra l'altro, i giornali oggi pubblicano anche una classifica sugli ospedali migliori al mondo e titolano 7 ospedali lombardi nella classifica dei migliori al mondo. Vabbè, a parte che il primo ospedale è al 61esimo posto e al 72esimo posto nella classifica al mondo c'è San Raffaele, quindi non siamo proprio ad altissimo nelle primi posti, siamo al 72esimo posto. Ma qui il problema è sempre lo stesso. Noi lo continuiamo a dire, in Lombardia la parte clinica, le cure, una volta che ci si arriva le cure, funzionano. Quello che non funziona, prima in generale sulla sanità lombarda, è tutta la problematica del poter fissare le visite, del poter fare la diagnostica e via dicendo. E questo non è in contraddizione col fatto che abbiamo poi degli ottimi medici, abbiamo degli macchinari per diagnostica fantastici, abbiamo delle terapie importantissime. Questo è il punto.
E allora andiamo alle segnalazioni che ci sono arrivate invece durante l'estate, che abbiamo approfondito qui per la prima stagione, per la prima puntata di 37.2. Abbiamo due storie da farvi raccontare. La prima ce la racconta il signor Giovanni. Vediamo che cosa gli è successo.
Sono stato da un dermatologo il 17 febbraio e mi ha prescritto l'asportazione di 4 nei atipici. Col fascicolo sanitario online ho trovato posto a Gardone Valtrompia, 60 km da Bergamo, per il 3 luglio. vado il 3 luglio e il chirurgo mi dice no, qui di nei viene esporto solo uno, perché la ricetta non è chiara, la ricetta ne prescrive uno, scelga quale, vabbè, me ne toglie uno.
Anche se sulla ricetta c'era scritto che nelle note che erano 4 nevi atipici, però la quantità di prestazioni era 1. Qui è l'equivoco.
Esatto. Era scritto nelle note, ma visto che il fascicolo sanitario lavora per programmi automatici, ci sta questa cosa, potrebbe starci. Torno a casa, vado dal medico di base e rifaccio l'impegnativa. Chiamo il CUP per telefono, per essere più chiaro, e mi trovano un appuntamento per il 28 luglio a Varzi, 134 km da Bergamo, 2 ore e mezzo di strada. Io specifico molto bene con l'operatore che sono 3 nei. In effetti sulla ricetta c'è scritto numero prestazioni 3, è chiaro. Vado a Varzi il 28 e si ripete la stessa scena. Il chirurgo mi dice no, io di nei ne tolgo uno, perché qui sono allocati 20 minuti, per 3 nei ci vogliono 60 minuti, manderei in ritardo gli altri pazienti. Dopo un po' di discussione contrattiamo e me ne toglie 2. Quindi a sto punto mi rimane un neo da togliere. E la domanda che mi faccio è questa: se io la prossima visita che devo fare, perché ho familiarità, me ne trovano anche un altro di nei da togliere, perché ogni tanto me ne trovano uno, cosa faccio? Il giro della Lombardia e me ne faccio togliere uno per uno?
Allora, oggi ascoltiamo storie assurde dopo quella di Cuneo con le prenotazioni notturne. Qui siamo al fatto che una persona deve aver asportato 4 nei, asportano uno e gli dicono deve tornare per gli altri. È assurda la questione, perché nell'impegnativa c'era scritto 4 nevi, intervento 1, giusto Elena, che l'abbiamo
giusto,
visto?
Giusto.
Abbiamo visto, quindi 4 nevi. Questo significa che la persona deve andare avanti e indietro 4 volte, in posti diversi perché non trova l'appuntamento nello stesso ambulatorio, perde tempo lui e non solo, perde tempo anche l'operatore sanitario, no? Che deve rincominciare 4 volte. Che senso ha tutto questo? Ma facciamo un'ipotesi? E cioè il rimborso che la regione dà alle singole strutture è in funzione degli piccoli interventi che vengono fatti. E allora forse in questo modo risultano 4 interventi e il rimborso è maggiore. Ma se è così, vi rendete conto della assurdità totale. Quindi attenzione, quando vi fate prescrivere una situazione simile del medico curante, togliere 4 nevi, togliere 3 nevi, fate scrivere in modo preciso in un unico intervento e vediamo cosa accade. Noi porremo il problema alla Regione Lombardia e al difensore civico regionale e vediamo cosa ci risponde.
Il secondo racconto che vi facciamo ascoltare invece ce l'ha fatto il nostro ascoltatore Giulio.
Io mi rivolgo alla vostra trasmissione perché vorrei evidenziare una falla che ho riscontrato nel sistema sanitario nazionale. Da più di 10 anni seguo dei ragazzi e ragazze stranieri che hanno problemi di carattere sanitario prevalentemente. In questo periodo sto seguendo una ragazza nigeriana regolare con permesso di soggiorno, lavoratrice a Modena, con gravi problemi cardiaci. Ha già subito 2 interventi questa ragazza, uno 10 anni fa e l'altro poche settimane fa. Questa ragazza, essendo domiciliata a Modena, è stata operata direttamente in una struttura privata della regione Emilia-Romagna, ma convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Questa struttura in fase di missioni non ha potuto rilasciare il numero di esenzione ticket perché appunto essendo una struttura privata non ha questa facoltà. Questa ragazza chiaramente ha uno stipendio molto basso e con la sua patologia ha diritto ad un'esenzione al ticket sanitario per malattia. Quindi io mi rivolgo all'ASL di Modena per chiedere informazioni, visto che comunque loro hanno anche un medico al loro interno che rilascia e può rilasciare dei codici di esenzione. Però allo sportello mi dicono: guardi che non possiamo fare niente perché la ragazza è sì domiciliata qui a Modena, però è residente in Lombardia, quindi si deve rivolgere all'ASL di competenza, che in questo caso è quella di Magenta, e chiedere lì di inserire questi codici. Io vado all'ASL di Magenta che mi dicono che invece la ragazza non essendo più assistita dalla Regione Lombardia, loro non possono fare niente, quindi non possono inserire questi codici. Allora metto in contatto le due strutture, l'ASL di Magenta e l'ASL di Modena, che trovano appunto un accordo. L'accordo sarebbe: devo contattare un cardiologo dell'Emilia Romagna di una struttura pubblica che mi rilasci i codici di esenzione. Così faccio. Con i codici di esenzione ritorno a Magenta, dove però a questo punto non riescono ad inserirli perché c'è un blocco del sistema informativo. Allora, contatto sempre qui a Magenta il responsabile dell'ASL, che mi dice: va bene, riprendiamo in carico un attimo la ragazza per il tempo necessario per inserire i codici e poi la riassegniamo a questo punto all'Emilia Romagna. Quindi a questo punto ritorno all'ASL di Modena, chiedo spiegazioni al responsabile, il quale mi dice che loro non hanno mai avuto questi problemi perché per situazioni analoghe per loro è normalissimo inserire dei codici anche se, diciamo così, l'utente non è più sotto il loro servizio sanitario, cosa che invece qui in Lombardia non è vera. A questo punto io mi chiedo come sia possibile che in Italia il sistema informativo non sia in grado di comunicare tra regione e regione. Insomma, penso che tutto questo sia una discriminazione anche nei confronti di del cittadino e soprattutto di persone fragili come in questo caso, insomma, ecco.
Credo che qui non ci siano da fare molte considerazioni, ne faccio una sola. Provate a immaginarvi che cosa accadrebbe se fosse già attiva l'autonomia differenziata in sanità. 21 stati diversi che non si parlano fra di loro e che non hanno nessun interesse a parlarsi fra di loro. E il cittadino bloccato in mezzo, rimbalzato da un posto all'altro. Rifletteteci bene quando si parla di autonomia differenziata.
Trentasette due Radio Popolare, e siamo verso la fine della trasmissione, ma abbiamo ancora tempo per parlare di un argomento che, appunto, come dicevamo in apertura, ci sta a cuore, cioè torniamo a parlare di CPR e in particolare dell'estate all'interno dei CPR. E diamo il bentornato a Nicola Cocco, medico della rete Mai più Lager No ai CPR. Buongiorno Nicola.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Come con tutti i colleghi ci diamo del tu. Allora, noi abbiamo visto alcuni report su quello che accade nei CPR durante l'estate, quello che è accaduto, e sono situazioni molto molto preoccupanti. Partiamo però da una considerazione. Avevamo lanciato qualche mese fa un appello, mi avevi coinvolto come uno dei primi firmatari, rivolto ai medici dicendo: quando dovete dire se un migrante è idoneo per essere rinchiuso nei CPR, rifiutatevi di farlo. Non date, non ponete la vostra firma che condanna poi una persona a finire dentro nei CPR. Dite che non c'è un'idoneità sanitaria, rifiutatevi di farlo. Ecco, non è rimasta una petizione di principio, no? Qualcuno l'ha fatto. Ci racconti un caso?
Certo, è una campagna che sta andando avanti, stanno partecipando a livello nazionale più di 60 medici e di fatto questi medici, sulla base del nostro appello, dichiarano non idonee le persone migranti che devono essere destinate, che sono destinate al CPR, sulla base di considerazioni di tipo deontologico e soprattutto del rischio di salute che questi luoghi rappresentano, al momento che, come abbiamo appunto evidenziato più e più volte, hanno delle caratteristiche patogene e psicopatogene. Ad oggi ti posso dire che circa 200 persone migranti non sono state inviate nel CPR dai medici che danno la non idoneità per la partecipazione a questa campagna.
Nella vostra mail avete riportato un caso particolare. A Ferrara il candidato, cioè il migrante che doveva essere inviato al trattenimento, era stato sorpreso senza documenti mentre stava lavorando in nero e sfruttato, e non aveva la possibilità di regolarizzarsi in base al nostro ordinamento. A quel punto è stato preso e doveva essere inviato al CPR, parliamo di Ferrara. Ma è stato decisivo il rifiuto del medico, che ha detto di non considerarlo idoneo a quello che avete definito una tortura di Stato. Beh, direi un caso importantissimo che può fare scuola per tanti colleghi che magari hanno ancora un po' di titubanzo, di timori.
Sì, è un caso che è assurdo ai onori della cronaca, perché poi questo medico ha avuto una serie di attacchi politici e quant'altro, però ricordiamo che questa campagna si basa su supposti deontologici e medico-legali molto forti, tant'è che la stessa associazione di giuridici sull'immigrazione la sostiene e mette a disposizione anche degli avvocati nel caso in cui ci siano dei rischi di ritorsione. Tra l'altro il caso di Ferrara fa vedere proprio come l'invio delle persone migranti nei CPR è una parte, probabilmente quella più odiosa, della marginalizzazione e della criminalizzazione delle persone migranti, e appunto noi segnaliamo che le persone vengono condotte nei CPR nei modi sempre più preoccupanti, appunto addirittura sul luogo di lavoro o addirittura quando le persone migranti vanno in questura per chiedere proprio di rinnovare il permesso di soggiorno per chiedere sì. informazioni.
Nicola, ti chiedo per favore di spostarti un pochino perché davvero ti sentiamo male. Al di là del rimbombo che avevamo sentito fuori onda, che c'era un po' di rimbombo, però era comprensibile, mentre adesso abbiamo un po' delle difficoltà proprio a capire quello che dici. Se c'è modo.
Adesso va meglio?
Sì, potrebbe andare meglio.
Allora, finora abbiamo parlato del rifiuto di medici di inviare i migranti nei CPR, però poi i migranti dentro i CPR ci sono comunque. E qui, durante l'estate, accade di tutto. A Gradisca si parla di scabbia, di violenza e di autolesionismo, e di topi e ratti nei CPR di Torino. Ci racconti un po'?
Sì, sostanzialmente in estate si esasperano le situazioni di degrado e di sofferenza che caratterizzano questi luoghi durante tutto l'anno. In particolare Gradisca ha visto l'avverarsi di un'epidemia di scabbia all'inizio di quest'estate, che noi abbiamo segnalato mostrando anche la presenza di una diagnosi da parte di uno specialista. Per cui il problema è che mentre la prima persona che è stata fatta la diagnosi è stata poi rilasciata, i suoi contatti che comunque presentavano la malattia sono rimasti all'interno del CPR, perché appunto a quel punto da parte della struttura non c'era la volontà, ecco, di far emergere che era in atto un vero e proprio outbreak di scarpe. Io questo lo posso dire per aver visto anche le immagini, le foto che ci sono state inviate delle lesioni cutanee, ma questo è il sanitario. Poi c'è il problema appunto della violenza.
Scusa Nicola, spostati perché veramente ti sentiamo
io
male.
Non so cosa dirvi, sono in una... così mi sentite?
Vai verso una finestra.
Sì,
non lo
o
so.
Se per caso indossi degli auricolari sarebbe meglio toglierli, faccio un tentativo.
No, sono non sono con gli auricolari. Così va meglio?
Sì.
Provo a spostarmi.
Stavi dicendo che ci sono le foto che documentano che il soggetto primo coinvolto è stato... ha potuto uscire dal CPR, mentre i contatti che si sono infettati anch'essi sono rimasti dentro, giusto?
Sì, sì, certo, e questo è un aspetto meramente medico. Poi c'è la problematica legata alla violenza, che, come abbiamo più volte denunciato, rappresenta un po' il linguaggio di base che c'è all'interno del CPR, e quindi abbiamo documentato anche quest'estate diversi eventi autolesivi, tentativi di suicidio, e tutto ciò senza che ci sia una presa di responsabilità, soprattutto da parte dei responsabili sanitari, delle ASL in particolare. Ricordiamo che le persone che hanno problemi di salute mentale o che sviluppano problemi di salute mentale nel CPR dovrebbero essere dichiarate inidonee secondo la direttiva Lamorgese, che regolamenta un po' la vita all'interno dei CPR.
A Torino invece topi e ratti, ma veniamo a Milano. Durante l'estate abbiamo poco tempo, ma c'è stato uno sciopero della fame. Cosa c'è stato nel CPR di Milano?
Sì, Sì, a Milano sono stati messi in atto diversi scioperi della fame in realtà, perché poi queste manifestazioni hanno anche un effetto di amplificazione per richiedere delle condizioni migliori. Il problema è che da parte poi delle forze dell'ordine, per esempio, c'è stata una derisione delle persone che cominciavano ad avere anche dei problemi di salute in seguito allo sciopero della fame, e noi continuiamo a denunciare che queste situazioni non sono adeguatamente prese in carico dal personale sanitario anche che lavora all'interno del CPR. Ricordiamo che in ambito detentivo uno sciopero della fame può avere delle conseguenze molto gravi anche in maniera improvvisa, ecco.
Allora, per denunciare tutta questa situazione, ma non solo, per parlare soprattutto delle problematiche relative alle patologie psichiatriche, alla contenzione, eccetera, noi abbiamo ancora un minuto e mezzo a disposizione per spiegare l'iniziativa di sabato 20, che sarà a Milano, ma è dentro un'iniziativa a livello nazionale. Qual è questa iniziativa?
Sì, il 20 settembre ci sarà la tappa milanese del viaggio di Marco Cavallo nei CPR, che è appunto il tentativo di denunciare la deriva manicomiale che di fatto è in atto all'interno dei CPR e quindi la violazione dei diritti e della salute delle persone migranti, tramite l'utilizzo di un importante simbolo della lotta contro le istituzioni totali, che è Marco Cavallo, questo enorme cavallo azzurro che risale alla lotta basagliana contro l'istituzione totale del manicomio. Ecco, diciamo che i CPR sono i manicomi del XXI secolo nel nostro paese, e anche a Milano ci sarà un corteo e poi un presidio che partirà alle 14.30 da Piazza Tricolore per dirigersi poi su via Corelli, proprio per denunciare la deriva manicomiale in atto e per far sentire alle persone migranti che c'è un'opinione pubblica, una società civile che non accetta questa forma di razzismo istituzionale, di violenza.
Grazie.
Di Stato.
Grazie Nicola Cocco.
Nessuno deve essere dimenticato, questo è il messaggio, e anche noi parteciperemo poi a questo corteo sabato 20.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie.
Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ho ancora tempo di dirvi che l'associazione In Cerchio ricomincia i suoi seminari online di sensibilizzazione. Il primo è mercoledì 17 alle 15.30, riconoscere e tutelare la fragilità, invalidità, disabilità, handicap e benefici connessi. Trovate tutte le informazioni sul sito www.associazioneincerchio.com.
Però abbiamo un'altra informazione importante da dare a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, vero Elena? E siamo in fondo alla trasmissione, ma la notizia non è di ultima importanza.
Allora, vi vogliamo dire che noi riserveremo uno spazio, abbiamo deciso in questa prossima stagione di 37.2 di riservare ampio spazio a quello che sta succedendo a Gaza. E allora chiudiamo questa puntata ricordando che il 14 luglio scorso hanno ucciso a Gaza il fratello del dottor Raed al-Majalawi, che è il presidente di PALMED, l'associazione dei medici palestinesi in Italia, in un momento in cui lui stava distribuendo dell'acqua in un campo, nel campo di al-Nusayrat. Parleremo ancora di Gaza, ci prendiamo questo impegno per questa stagione.
Sì, e noi diamo questa notizia perché il fratello noi l'avevamo sentito, sì, in trasmissione ed era stato quindi con noi, ma cercheremo di tenervi aggiornati, magari non tutte le settimane, ma con continuità su quello che avviene a Gaza dal punto di vista che ci riguarda, cioè ovviamente degli aspetti sanitari.
Ci sentiamo venerdì prossimo, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletti.